Le 19:48, buonasera, questa è Metro Regione, i titoli. Omicidio Mansuri, altri 4 poliziotti indagati oltre a quello che ha sparato sono accusati di favoreggiamento e omissione di soccorso. Avrebbero chiamato in ritardo i soccorsi e rilasciato dichiarazioni incongruenti rispetto a quanto accertato dai magistrati. Famiglia palestinese in fuga da Gaza, Como è tutto pronto per accogliere madre, padre e le 3 figlie con casa e lavoro già disponibili. Ma manca l'ok del Ministero degli Esteri e del Consolato italiano. Più tardiamo, più rischiano di non farcela, dice l'associazione che si è offerta di fornire l'alloggio. Femminicidio di Carol Maltesi, 3° processo d'appello per Davide Fontana. Ancora da accertare la premeditazione. In primo grado era stato condannato a 30 anni, in appello per 2 volte all'ergastolo. Ora la Cassazione ha nuovamente rinviato ai giudici di Milano. Dovranno per la 3ª volta celebrare il processo. 4 agenti di polizia sono indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso per la morte di Abderrahim Mansuri, l'uomo ucciso lo scorso 26 gennaio a Rogoredo durante un controllo antidroga. I 4 si aggiungono quindi al poliziotto già sotto indagine con l'accusa di omicidio volontario. Tra le accuse nei confronti dei poliziotti anche un presunto ritardo nella richiesta dei soccorsi. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare anche i risultati delle analisi genetiche svolte sul posto, che potrebbero chiarire ulteriormente quanto accaduto. La scorsa settimana c'era stata la notizia che sull'arma che sarebbe stata impugnata da Mansuri non c'erano impronte digitali. Una mancanza che avvalorerebbe l'ipotesi dei legali della famiglia di Mansuri, ossia che l'uomo non aveva in mano la pistola, rivelatasi poi a Salve. Altra questione che smonta il racconto del poliziotto, la ferita alla testa di Mansuri, che non è frontale, come sarebbe dovuta essere se l'uomo stava avanzando verso il poliziotto che avrebbe sparato per paura, ma laterale, cosa che farebbe presupporre che Mansuri stava scappando o era in procinto di farlo. Per il Tribunale di Roma dovrebbero essere accolti, ma manca uno step cruciale, il via libera del Ministero degli Esteri italiano, che tarda ad arrivare. La vicenda vede protagonista una famiglia palestinese in fuga dalla striscia di Gaza, composta da 2 adulti, madre e padre, e le 3 figlie minorenni. In quanto potenziali richiedenti asilo, potrebbero entrare in Italia per presentare domanda di protezione internazionale. E da Como è già arrivata la disponibilità di un'associazione di menaggio che si è offerta di fornire un alloggio e quella di una clinica privata che vorrebbe offrire un impiego alla donna, fisioterapista che ha già lavorato con Medici Senza Frontiere. Ma l'ingresso in Italia resta bloccato per l'assenza dei visti. Noi abbiamo sentito Davide, che è un volontario del gruppo Humus Siamo Insieme, che si sta muovendo per l'arrivo a Como della famiglia.
Una rete di persone, di collegamenti, di amicizie ci ha portato a questa amicizia che si è creata con Sabrine, che è una mia collega fisioterapista, sono fisioterapista anch'io, che lavora per Medici Senza Frontiere. Ad aprile un amico di Medici Senza Frontiere del Comasco è andato a prestare servizio per 2 mesi a Gaza e attraverso di lui sono entrato in contatto con questa collega per alcuni consigli a livello professionale. Inizialmente si è creata questa amicizia a distanza e col passare delle settimane la preoccupazione di Sabrina di salvare le 3 figlie piccole è sempre stata maggiore, perché erano i mesi peggiori dei bombardamenti israeliani. Ricordo un suo messaggio, quasi un saluto, un messaggio di addio, perché era convinta di non riuscire a uscire dalla sacca di Gaza City, e quindi da lì la sua grande preoccupazione e sogno e speranza di salvare le figlie, e da lì siamo partiti avviando una rete di accoglienza sul nostro territorio, cercando prima una possibilità lavorativa e poi una possibilità abitativa per far sì che Sabrin potesse trovare un posto dove dare un futuro diverso alla sua famiglia. Abbiamo accolto con speranza e con entusiasmo sentenza del tribunale, aspettiamo che il governo e l'autorità competente faccia la propria parte.
Per la 3ª volta Davide Fontana, accusato di omicidio volontario per la morte della 26enne Carol Maltesi, uccisa nell'autunno del 2022 a Rescaldina, tornerà di fronte ai giudici della Corte d'Assise d'Appello di Milano. La Cassazione ha rinviato per il nuovo processo di secondo grado con l'obiettivo di verificare la sussistenza dell'aggravante della premeditazione. I giudici milanesi quindi dovranno per la terza volta celebrare il processo, che si giocherà proprio sulla valutazione dell'aggravante della premeditazione. Sentiamo il servizio.
La notizia dell'annullamento dell'ergastolo all'uomo che nel 2022 uccise a martellate la ragazza, mise il cadavere in un freezer, poi tentò di bruciarla e infine abbandonò i resti in una valle bresciana fa davvero scalpore. Secondo i supremi giudici necessita un nuovo processo per valutare ancora una volta se l'assassino reo confesso ha premeditato il tutto o quanto fatto è stato frutto di collera temporanea. La cosa appare a chi è profano di argomentazioni giuridiche davvero incomprensibile. L'uomo, questo è acclarato, aveva preso malissimo l'intenzione della vita ma sua amante di lasciare Rescaldina a due passi da Legnano per trasferirsi in Veneto. Alcuni giorni prima dell'omicidio si era fatto consegnare da un corriere un freezer da 400 litri, elettrodomestico improbabile per un single che viveva da solo in un mini appartamento, convincendo poi la ragazza a passare un'ultima volta da lui per girare un filmino erotico. Commesso l'omicidio con modalità atroci, nascose il corpo per giorni tentando di liberarsene a pezzi. Nel primo processo il tribunale di Busto Arsizio non aveva comminato l'ergastolo perché secondo la Corte non c'erano prove sull'efferatezza del crimine, cosa poi annullata in Cassazione e ribaltata in secondo grado. Ora i difensori riescono a far annullare l'ergastolo poiché ritengono non ci sia la prova della premeditazione. L'obiettivo è chiaro: se la pena scende a 30 anni si potrà fra una decina d'anni puntare agli sconti di pena.
Oggi in Consiglio regionale è stata presentata la relazione finale della Commissione d'inchiesta sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, un lavoro che ha permesso di fotografare la situazione nella nostra regione e di avanzare proposte concrete per il futuro. Samuele Astuti è consigliere regionale del PD e membro della Commissione d'inchiesta. Scusate, abbiamo dei problemi con il servizio, con l'intervista, ve la riproporremo. Torna Via Libera, l'iniziativa di Sai Che Puoi sulle auto in sosta vietata a Milano. 2 anni fa c'era stata la prima edizione con 2.000 volontari, 63.000 auto in sosta irregolare contate in una sola sera a Milano. Davanti all'immobilismo del comune sul tema, quest'anno Via Libera torna con una nuova edizione e anche qualche novità. Sentiamo Augusto Pirovano di Sai Che Puoi.
Abbiamo pensato, sperato che a partire dal dato di fatto ci potesse essere un cambiamento che arrivava dall'alto, ma diciamo che è stato più modesto di quello che speravamo e quindi ci siamo domandati come si può agire su questo fenomeno se non c'è un'azione dall'alto. E quindi ancora una volta abbiamo scelto di coinvolgere i cittadini e centinaia di volontari. Questa volta quello che ci siamo detti è che forse c'è bisogno per agire su questo tema di un cambio di prospettiva è anche una domanda di una città diversa. E cambiare la cultura dei cittadini sul tema della mobilità e della sosta non è per niente semplice. E secondo noi il primo passo che bisogna fare in questo senso è quello di ascoltare le persone. Quindi riuscire a andare ad ascoltare qual è il punto di vista dei cittadini di Milano su questo tema, da una parte, quindi qual è lo stato di fatto, e dall'altra aiutarli anche un pochino ad immaginare cosa ci potrebbe essere in tutto questo spazio, che in questo momento è pieno di auto in sosta irregolare, se questo spazio fosse libero. Quindi cosa ci stiamo perdendo e cosa potremmo creare in questo spazio.
Come si fa a diventare volontari e volontarie?
Basta andare sul sito che è saichepuoi.it/immaginazione. A questa pagina si trovano tutte le informazioni sulla campagna e c'è anche un pulsante per iscriversi. Quindi ve lo ridico, saichepuoi.it/immaginazione.
A 10 anni dall'obbligo normativo per i grandi negozi di elettronica è davvero così semplice consegnare gratuitamente i piccoli rifiuti elettronici? Se l'ha chiesto Legambiente, che ha monitorato più di 140 punti vendita in tutta Italia, anche molti in Lombardia, per capire se conoscono e applicano l'1 contro 0, ossia il servizio che prevede la consegna e lo smaltimento gratuito di questi rifiuti. Lo abbiamo chiesto a Barbara Meggetto, che è la presidente di Legambiente Lombardia.
Ovviamente è un dato parziale perché è una nostra indagine, quindi non è stata fatta su tutti gli esercizi oltre i 400 metri quadrati della regione, ma emerge che insomma il 93% degli esercizi che abbiamo individuato e non solo sapevano di cosa stavamo parlando, hanno accettato anche il nostro piccolo elettrodomestico. Questo cosa vuol dire? Che insomma questa benedetta legge dell'1 contro 0, porto il mio elettrodomestico e non sono obbligato a comprare, ecco, è stata recepita diciamo in modo modo interessante in Lombardia, e poi nel totale sappiamo che vengono recuperati solo un 30% di questi RAE in Italia. Parliamo di device e altri piccoli elettrodomestici sotto i 25 centimetri, ecco, rimane una grossa fetta che non viene intercettata dai negozi, che speriamo finisca nelle riciclerie o venga comunque recuperata e portata allo corretto smaltimento, ma anche al corretto recupero e riciclo dei materiali. Ad esempio, nei nostri telefoni ci sono tutte quelle materie prime critiche per cui stavano in Congo magari le aziende anche europee e internazionali per estrarre questi materiali. Allora, più si riesce a recuperare e ricavarne ancora quella materia così fondamentale, ecco, riusciamo a non acquistare materia prima dall'estero. E poi perché sono pieni di sostanze che, lasciate nell'ambiente, sono a volte anche nocive.
In chiusura andiamo a vedere quali saranno le previsioni del tempo per la serata e per domani, oggi a cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
A tutti una buona serata. Vento settentrionale ha riportato il sereno a sud delle Alpi, con temperature al di sopra della norma stagionale. Una veloce perturbazione transiterà giovedì con qualche pioggia, ma intanto le previsioni per questa sera: il cielo è sereno e stellato durante la notte. Per la giornata di domani mercoledì soleggiato, nel pomeriggio qualche velatura di nubi alte, in serata qualche passaggio nuvoloso. All'alba temperature minime tra 1 e 4 gradi con qualche locale brinata, clima mite in giornata con le massime tra 10 e 12 gradi.
Sono le 19:59 minuti, era l'ultima notizia di questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia ritornano domattina alle 7:15. Una buona serata da Alessandro Braga.